Fondazione Radio Magica Onlus e Libri Progetti Educativi presentano I Giochi Coraggiosi, testi di Roberto Piumini, lettura e montaggio a cura di Carolina Laperchia. La cugina. Zia Silvia non era una zia normale, pensava Caterina. Le zie delle sue amiche vedevano le nipotine al massimo una volta alla settimana, mentre lei e la zia si vedevano quasi tutti i giorni. Si volevano molto bene, parlavano, giocavano e cantavano, e quando la mamma aveva da fare, lasciava sempre Caterina dalla zia, che abitava a 200 metri, e siccome faceva la traduttrice, lavorava in casa. Anche Stefano, marito della zia, era simpatico. In verità era, come si dice, uno zio acquisito, un po' come comprato. Caterina e la zia si divertivano a recitare la scena di loro due in un negozio in cui si vendevano zii, a comprare ogni volta, dopo molte perplessità, lo zio Stefano. Insomma, zia Silvia era anche un'amica. Così non tenne il segreto e un giorno di febbraio disse: «Catilla, io e Stefano avremo un bambino o una bambina. Ha già un mese e sta qui nella mia pancia». Caterina rimase a bocca aperta, stordita. Il cuore cominciò a batterle forte e sentì il bisogno di prendere due profondi respiri. La faccia era rossa. «Quando nasce?» chiese guardando la pancia della zia. «Fra 8 mesi, più o meno», rispose la zia appoggiandosi le mani sul ventre.
«Non si sente ancora, vero?»
chiese Caterina. «No, è troppo piccolo. Fra qualche mese si sentirà».
«Potrò sentirlo anch'io o sentirla?»
«Certo. Allora sapremo anche se sarà maschio o femmina».
«Io vorrei una femmina»,
disse Caterina. La zia non disse nulla, allargando le braccia come per dire «chissà, chi sarà, sarà». Per una settimana Caterina fu emozionata e confusa. Faceva domande alla mamma su come cresce un bambino nella pancia e la mamma rispondeva. Caterina ascoltava e taceva. Per i primi mesi quasi dimenticò la faccenda. Poi però si accorse che la zia passava a trovarla meno di prima e che la pancia era più grossa. Dentro c'era una femmina, si sapeva, e l'avrebbero chiamata Arianna.
«Ci potrò giocare?» chiese un giorno alla mamma.
«Certo, appena sarà cresciuta. All'inizio non saprà fare le cose e parlare, come tutti i bambini piccoli». A letto a volte Caterina corrugava la fronte. Un po' era contenta e un po' non lo era. Un po' era contenta che la zia avesse una bambina e un po' le spiaceva che le cose cambiassero. Una volta, senza sapere il perché, si mise a piangere. Un pomeriggio d'ottobre, dopo che da 4 giorni non vedeva la zia, che ormai aveva una pancia molto grossa, la mamma entrò nella sua cameretta. Caterina leggeva un fumetto stesa sul lettino. «È nata Arianna, Cati!» disse la mamma. «La zia sta bene e la bambina è bella e sana!» Caterina si mise seduta in silenzio. «Se vuoi, andiamo a vederle all'ospedale!» disse la mamma. Un'ora dopo, dietro il vetro della sala dei bambini appena nati, la piccola Arianna muoveva le piccole mani e faceva smorfie. Forse strillava come gli altri 6 bambini appena nati, ma Cati non sentiva niente perché il vetro era molto spesso. Silvia guardava la piccola che muoveva la mano. «Lo so che non stai salutando me, Ari», bisbigliò. «Ma giochiamo che invece mi stai salutando». E mosse la mano anche lei, in un saluto, ridendo e piangendo. La fontana. All'inizio della gita, 1158 metri sul livello del mare, quasi tutti parlavano. Mano a mano che il sentiero si faceva ripido, le chiacchiere diminuirono. Al pascolo Malga Bianca, 1645 metri di altezza, dove dopo 2 ore fecero una sosta, qualcuno riprese a parlare e qualcuno no. Ma tutti bevvero alla fontana, che versava in una vasca di pietra una cascatella d'acqua freschissima. Poi silenzio generale fino al passo dei cavalli, 2077 metri sul livello del mare, come era scritto sul cartello in cima a un palo un po' storto. Si sentirono gridolini d'entusiasmo, battute, nomi di montagne e luoghi indicati e si fecero molte fotografie. Martina era molto contenta di essere arrivata fin lassù senza fare storie, salendo per 900 metri, la salita più lunga fatta in vita sua. Seduta nell'erba corta e gialla, gustò il suo ottimo panino alla mortadella e poi quello al formaggio. Rimase malissimo, accorgendosi di aver dimenticato la borraccia dell'acqua in macchina alla partenza. Ma non si lascia setata una bambina dopo una salita come quella. Bevendo un sorso dalla borraccia di uno o dell'altro, Martina si dissetò. Dopo un po' di pennichella, cominciò la discesa, lungo una via diversa da quella della salita. Nessuno parlava più. Martina camminava in silenzio, attenta, perché sapeva che la discesa può essere pericolosa. Il sole era abbagliante nel cielo azzurrissimo. Al passo dei cavalli tirava un vento fresco, ma mano a mano che si scendeva il caldo aumentava. Martina camminava e aveva sete. Se avesse avuto la borraccia forse avrebbe avuto meno sete, ma il fatto di non averla per qualche ragione le asciugava la gola e la lingua e gliela faceva sentire di più. La nonna aveva pure detto di mettere dell'insalata nel panino perché la mortadella fa venire sete. Decise di non pensarci. Anche senza passare da Malgabianca, con quella meravigliosa cascatella, in un paio d'ore sarebbero arrivati al parcheggio e laggiù c'era la borraccia. Probabilmente l'acqua sarebbe stata calda, chiusa in macchina al sole tutto il giorno. Ma anche l'acqua calda andava bene, pensava Martina, passandosi la lingua fra le labbra. 200 metri sotto il parcheggio poi c'era il bar del paese con il frigorifero zeppo di bottigliette d'acqua fresca, magari anche quelle con le bollicine. Anzi, prima ancora del bar, ricordò Martina, accanto all'ultima casa del paese c'era una fontana in una nicchia di muro che gettava uno stupendo zampillo d'acqua fresca, facendo un rumore che dissetava le orecchie. Il caldo aumentava, la sete cresceva. Forse, pensò Martina, se avesse chiesto, qualcuno le avrebbe dato un sorso. Gliel'avrebbero dato di sicuro. Le sembrava di sentire gli sciacquii nelle borracce di chi camminava davanti e dietro a lei. Ma erano già stati gentili al passo dei cavalli. Martina non voleva approfittarne ancora. E poi in montagna bisogna avere le proprie cose. Lei questo lo sapeva. Provò a vedere se pensando di avere dell'acqua in bocca, la sete le passava un po'. Si concentrò. Pensò intensamente, mosse la lingua per sentire in bocca la sensazione del liquido e del fresco. Sentì solo il secco della sete. Attraversarono una pineta, un pascolo e un'altra pineta. Passarono accanto a due baite abbandonate, niente fontane. La bocca di Martina era come il deserto del Sahara, anzi come il deserto di Atacama, ancora più asciutto. Solo un'ora ancora, pensò, succhiandosi la lingua come fosse la buccia di un frutto per spremerne l'ultima goccia. Il sentiero sbucò in un piccolo prato sghembo. Un rumore stupefacente, meraviglioso, accarezzò le orecchie di Martina. Non un rumore, un suono. Non un suono, un canto fresco. Un canto d'acqua che cadeva su una pietra. Miracoloso. Poi vide la fontana. 20 metri più avanti, tra due massi squadrati alla destra del sentiero, all'ombra dei primi pini, una cannuccia di metallo scuro mandava un getto d'acqua su un altro masso, in cui aveva scavato una conca. «Grazie, grazie!» bisbigliò Martina, non si sa chi o a cosa, e si mise a correre, superando di scatto i tre che camminavano davanti a lei. Qualcuno, vedendola, scoppiò a ridere. La pasta. «Se vieni su, ti insegno a muovere le mani», disse Emily, passando a lasciare il giornale e il pane, a metà mattina. Nonno Massimiliano, chiamato Mili, era vedovo da 7 anni e viveva al 5° piano, sopra quello di Lorenzo. Aveva 72 anni, era magro, piccolo, sano e allegro, soprattutto con i nipoti. Sapeva fare molte cose, raccontare storie e suonare la chitarra. «Mamma, nonno dice di salire che mi insegna a muovere le mani», disse Lorenzo. «Hai finito i compiti?» «Sì, ma cosa vuol dire? Che mi insegna a fare la lotta?» «Non lo so, Lotz, sali e lo saprai!» Lorenzo salì gli scalini due a due, fantasticando. Il nonno gli avrebbe insegnato una lotta micidiale, segreta, capace di vincere qualsiasi pugile o bullo della scuola. Milly venne ad aprire senza che lui suonasse. Aveva sentito il rumore della sua salita. Aveva davanti un grembiule infarinato.
«Che stai facendo, nonno?»
«Pasta per pizza», rispose Milly. «Vuoi farla con me?» Non si trattava di lotta allora. Ma Lorenzo non era deluso. La pizza del nonno era buonissima. Ma l'aveva sempre annusata e mangiata pronta, fumante, appena arrivata dal quinto piano. «Lava le mani e sciacquale con cura», disse Milly passando davanti al bagno. «La pizza al sapone non piace a nessuno». Sul tavolo in cucina era appoggiato un asse di legno chiaro. Senza parlare, Milly infilò a Lorenzo un grembiule bianco più piccolo del suo e gli indicò con gesto solenne il suo posto al tavolo. Aprì uno sportello della madia ed estrasse un vassoio su cui stava qualcosa di panciuto coperto da un tovagliolo. Un profumo dolce accarezzò il naso di Lorenzo. Il vassoio fu posato, il tovagliolo tolto con eleganza. Apparvero due pani di pasta fresca, uno appena più grande dell'altro. Quello piccolo fu messo davanti a Lorenzo, quello grande davanti al nonno. Il bambino, sorridendo, aspettava. «Prima il profumo», disse Milly, e chinandosi avvicinò il naso alla pasta. Lo stesso fece Lorenzo. «Farina 00, acqua pura, lievito e sale marino. Lasciati a lievitare per il tempo opportuno», disse il nonno. «Ora manipoliamo e trasformiamo queste goffe pagnotte in deliziose focacce, pronte ai deliziosi condimenti che ci metteremo». Alzò le mani sopra la pasta e le mosse qualche istante, come un pianista prima del concerto. «Ora la pasta è dura, chiusa, quasi ostile», disse. «Ma con le nostre mani convincenti, amichevoli e forti, la trasformeremo in pasta morbida, respirante». «Sei pronto, Mago Lorenzo?»
«Pronto, Mago Milly»,
disse il bambino. Silenziosamente, lentamente, con le facce piene di sorriso, abbassarono le mani, le appoggiarono e le affondarono nella pasta, che le accolse fresca, piacevole e ospitale.